Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi della tua gloria il mondo intero e rivelati a tutti i popoli nello splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del Siracide. La sapienza loda se stessa, si esalta in mezzo al suo popolo, nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, si glorifica davanti alla sua potenza. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo e ho ricoperto come nube la terra. Ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Il Creatore dell'universo mi diede un ordine. Il mio Creatore mi fece piantare la terra e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò. Per tutta l'eternità non verrò meno. Ho officiato nella tenda santa davanti a lui e così mi sono stabilita in Sion, nella città amata mi ha fatto abitare. In Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore, sua eredità. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora. ora in mezzo a noi.
Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rafforzato le barre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la tua parola, il messaggio corre veloce. E ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. E questo a lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto. Perciò io, Paolo, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo ancora in un clima natalizio, le vesti bianche, abbiamo sentito il Vangelo che è stato proclamato il giorno di Natale, che è un po' differente da quello dell'aurora e quello che si leggeva, quest'anno abbiamo fatto al pomeriggio, tardo, ma che si faceva di notte di solito, che era quello dell'annuncio ai pastori, che seguiva più il cliché di Luca e Matteo, i quali raccontano anche con particolari di tipo storico la venuta di Gesù. Giovanni, che scrive un po' dopo, molto dopo gli altri evangelisti, non vuole fare una copia, un racconto parallelo a quello che era già stato scritto, ma dà un'interpretazione nuova, addirittura dalla prima parola, in principio. Ci sta dicendo che questo avvenimento è forse uguale, ma addirittura superiore a quello che incontriamo nel primo libro della Bibbia, la Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra, si legge quando si apre la Bibbia. Le prime parole che incontriamo sono queste. Ma Giovanni è un po' in polemica con questo. Sì, ma prima della creazione cosa c'è? C'era il Verbo che era presso Dio. Quel Verbo che viene raccontato, ancora non si intuisce che è la seconda persona della Trinità, perché siamo prima di Gesù e anche ai tempi di Gesù non c'era ancora una piena consapevolezza della Trinitaria, che si sviluppa nei secoli successivi. Facevano fatica a comprendere questa relazione anche all'interno di Dio. Erano più sul versante della fede ebraica, un unico Dio è unico e solo. Invece il cristiano, elaborando anche la scrittura, soprattutto il Vangelo, ma rileggendo anche l'Antico Testamento alla luce della vicenda di Gesù, scopre che in Dio c'è relazione e quindi nasce la Trinitaria. Eppure ci sono degli echi anche di questo anche nel libro del Siracide, un libro sapienziale, libri che insieme a quello dei Proverbi e a tutti i libri della Sapienza servivano per educare i fanciulli e anche le fanciulle, ma soprattutto i fanciulli, alla vita sociale e religiosa. E qui si intuisce che c'è questa sapienza che insieme a Dio creano l'universo. Anzi, ci sono brani molto belli in cui Dio insieme alla sapienza creano il mondo e poi si fermano, contemplano e la sapienza danza di fronte a questa immagine, no? Quindi la creazione è come momento forte di vita che suscita la gioia. Noi siamo in periodi un po' difficili, e a volte sembra quasi impossibile poter esprimere una gioia piena, ma forse invece è il tempo in cui siamo chiamati a sfrondare tutte le cose che non servono per concentrarci veramente sulle cose che valgono. Certo, i tempi difficili sono sempre ambivalenti, possono possono fare in modo che ci rinchiudiamo all'interno del nostro egoismo per paura, oppure, ecco qui la sfida, superare le proprie paure e sapere intuire e leggere e far fruttificare anche questo tempo che è negativo. Ci insegna, è un po' come il popolo che
sta 40 anni nel deserto. Uno non può fare poesia sul deserto. Certo, il deserto è bellissimo se tu ci vai, lo attraversi e poi te ne vai. Ma se ci stai 40 anni, nel deserto non c'è niente, se non sabbia, roccia. La vita è difficile, non c'è acqua, non c'è cibo, c'è caldo, c'è freddo di notte. Eppure è il luogo dove Dio si manifesta al popolo. Perché? Perché non c'è niente. Anzi, l'essere nel deserto ti obbliga a fidarti di qualcuno che è provvidente nei tuoi confronti. E appunto c'è questa sapienza che, oltre a creare insieme a Dio, pone la sua tenda in mezzo al popolo. Ecco che anche Giovanni riprende questa immagine. E il Verbo venne, si fece carne, e anche qui non solo uomo, perché l'uomo ha un... si fece carne, cioè condivide l'aspetto più debole e fragile dell'umanità, la carne, potremmo dire la biologia, la ciccia. Non è una parola che a me piace molto, ma tanto per intenderci, no? L'elemento più fragile, ma anche perché è soggetto alla morte. Eppure Dio ha voluto condividere questo, no? Quindi in principio c'è questa creazione nuova, e Giovanni è in polemica. No, non c'è la creazione all'inizio, ma c'è il Verbo, questa parola che è capace di realizzare quello che dice. Come sarebbe bello che anche noi, non solo perché siamo cristiani, ma come persone veramente umane, avessimo una parola così forte, così potente, così coerente, che quando viene emessa veramente produce quello che quella parola significa. Possiamo imparare però. E poi parla di luce. Giovanni, il Vangelo di Giovanni è tutto incentrato sui due estremi, luce e tenebre, tenebre e luce. Gesù viene come la luce. Ma nell'Antico Testamento la luce dell'uomo era la legge di Dio, qualcosa di esterno all'uomo. E invece qui Giovanni ribadisce: Gesù è luce perché dona la vita, è la vita che dona luce all'uomo. E veramente il principio che ci può dare vita è Gesù, che non è un principio esterno, è un principio che tu trovi dentro te stesso, perché ha posto la sua tenda. Un'immagine veterotestamentaria, no? Quando il popolo vagava nel deserto, aveva questa tenda, e in questa tenda aveva degli strati, e nello strato più interno c'era l'arca, che era segno, anzi era la presenza stessa di Dio in mezzo al popolo, attraverso alcuni segni dell'alleanza: la verga di Aronne, la manna e soprattutto la legge dalla quale poi derivano le 10 parole, che sono i 10 comandamenti, che Gesù non sconfessa, ma dà un'interpretazione più profonda. Del resto, se escludiamo quelli riferiti a Dio, i 10 comandamenti sono legge naturale, che va bene non solo per un credente, va bene per qualsiasi persona, anche per un ateo, per un agnostico, per non rubare, non commettere adulterio, non trattare gli altri come oggetti, sì, una persona autentica, non dire e non dare falsa testimonianza, e così di seguito. Gesù invece darà un unico comandamento. Questo è il contenitore grande nel quale noi ci muoviamo attraverso la nostra libertà, no? Ci dà un'infinità di possibilità. Guai a chi pensa che il Signore nella sua mente ti aveva pensato sposato con quella persona, con i tal figli, ti ha chiamato a fare il frate. No, il Signore ti fa delle proposte di vita, poi tu scegli attraverso la tua libertà, che è espressione davvero divina. Noi siamo a immagine e somiglianza di Dio, ma in che cosa? Non certamente nella biologia, non da volere di carne, non da volere di sangue, non da volere di uomo, ma da Dio, perché siamo stati generati da Dio. In che cosa? Quando amiamo e quando siamo liberi, che non significa libero arbitrio, faccio quello che voglio, perché a volte vuoi l'egoismo, ma quando faccio, voglio il bene, quando voglio l'amore, e allora sì che divento figlio di Dio. Ci ha dato questo potere di diventare figli di Dio. Paolo dice figli adottivi, che non è un discreditare, perché il figlio adottivo all'epoca di Paolo, ma anche di Gesù, aveva tutti i diritti del figlio naturale, quindi non c'è differenza. Noi nella nostra legislazione fino a un po' di tempo fa c'era differenza tra il figlio biologico e il figlio adottato, non avevano gli stessi diritti. E invece all'epoca di Gesù sì, quindi un figlio adottato era a tutti gli effetti figlio. In Gesù siamo figli, cioè assomigliamo a Dio, siamo chiamati ad assomigliare a Dio. Veniva nel mondo la luce vera, quella che sa orientarci, perché non è che il Signore ci dà delle possibilità, poi dice scegli quello che vuoi, ci indica anche la meta della felicità, la meta della pienezza. Noi a volte pensiamo sempre alla creazione, alla nostra vita, come una qualcosa già di scritto, di fisso, insomma, che non ha niente a che fare con l'evoluzione. Se però ci pensiamo, tutto ha un'evoluzione. Il seme ha già dentro tutte le informazioni, ma non è ancora albero, ha bisogno del tempo. E gli esseri viventi sono tempo, noi siamo tempo. E nel tempo dobbiamo sviluppare un progetto, che è quello di diventare pienamente quello che siamo, creature umane. Perché non so voi cosa pensate quando si dice diventare cristiani, no? Persone di fede, non significa diventare solo persone spirituali. Certo, dal corpo biologico che ci viene dato, non siamo ancora in grado, poi attraverso la psiche arriviamo anche a sviluppare una forma spirituale nella nostra vita, se non rimaniamo bambini, perché tante volte come cristiani ci crediamo persone tanto di fede, ma poniamo dei gesti spesso anche infantili, no? Faccio questo, faccio quell'altro perché così Dio mi vuol bene, mi salva. Dio ti salva a prescindere. Dio non lo si può comprare. Ti dico un rosario, ma tu mi devi dire, tu mi devi fare, tu. È la grossa tentazione che hanno le persone molto religiose, anche i frati, quando uno viene cosiddetto chiamato, e che era poi anche quella la tentazione di Pietro: Signore, noi abbiamo lasciato tutto, anche i frati dicono, ho lasciato la famiglia, ho consegnato la mia vita a te, ammesso che uno la consegna a Dio, e tu cosa mi dai in cambio? Questo mercimonio, io ti prego, ma tu devi farmi il miracolo. No, la preghiera serve a incontrare Dio, e in Dio ti puoi specchiare, puoi riconoscere la tua figlialità. Ma il figlio non deve diventare il padre, il figlio deve raggiungere il proprio obiettivo, la propria personalità, e il padre lo aiuta, non proiettando le proprie cose irrisolte. Padre e anche la madre, evidentemente. Non ho potuto studiare, ma tu devi studiare. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Il figlio deve fare centro nella sua vita, che significa diventare una persona che è felice, umana. Questo è l'obiettivo del cristiano. E poi c'è la drammaticità di Giovanni, che scrive alla propria comunità, ma scrive in generale a tutti. Gesù viene come colui che dà la vita, e questa vita illumina l'esistenza umana, ma le tenebre non l'hanno accolta, anzi hanno cercato di soffocarla, ma non ci sono riusciti, perché provate a immaginare E questo lo possiamo sperimentare la notte di Natale, la notte di Pasqua, se partecipiamo alla veglia pasquale, no? Generalmente si fa il fuoco, poi si accende il cero pasquale, che è segno di Cristo risorto, e poi si entra nella chiesa buia, rischiarata da una fiammella sola, che è il Cristo risorto. È poco, sì, in effetti nella storia era un uomo, ha avuto bisogno che altri attingessero per poter portare il fuoco di Cristo e illuminare tutta l'esistenza umana. E infatti piano piano si entra e gradualmente si accendono le candele fino a che poi si accendono tutte le luci, e allora veramente è il trionfo. Venne tra i suoi, anche questa è un'affermazione drammatica. I suoi, certamente non sta parlando solamente degli ebrei, sta parlando dell'umanità, sta parlando anche di noi oggi, che siamo cristiani, ci diciamo cristiani, cioè coloro che guardano a Cristo, ma i suoi non l'hanno accolto. Davvero accogliamo Cristo? Non si tratta di fare dei gesti. Poi certo, una volta che tu hai accolto, ti esprimerai anche con dei gesti, ma il gesto diventa vuoto, diventa schizofrenico, se non corrisponde alla prassi, a quello che sei. È come se io dicessi ti voglio bene, poi però basta, chiudo lì la cosa. Il Signore ha parole dure contro questi atteggiamenti. Non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, cioè che agisce secondo quello che il Signore ci dà, ci pone davanti. Quando scegli di, non solo sei figlio, ma ti esprimi come figlio, assumi questo dono e lo vivi fino in fondo. E infatti subito dopo dice: i suoi non l'hanno accolto, ma chi l'ha accolto, piccolo gruppo, ha dato il potere di diventare figli. Ci pensiamo mai che siamo figli di Dio? Lo diciamo spesso, siamo tutti fratelli, siamo figli di Dio. E anche qui, bello, è vero, ma non è sufficiente. Se io non mi comporto da figlio, pur essendolo, capite la contraddizione, pur essendolo mi comporto come se non lo fossi. Certo, Dio non ti manderà fulmini per questo, non ti manderà all'inferno, perché la salvezza è per tutti. L'abbiamo incontrato nel Vangelo anche di Natale, quello dei pastori, no? Pastori erano persone ai margini della società, erano ladri, erano persone che non avevano atti di culto, perché erano fuori con le pecore, dormivano con loro, puzzavano. Si rubavano i capi di bestiame, qualche volta si ammazzavano. Eppure Dio sceglie di rivelarsi in una cittadina sconosciuta, a delle persone che nessuno avrebbe immaginato o dato niente, non ci avrebbero scommesso. Eppure si rivela a quelle persone lì. Anzi, non solo si rivela, ma diventa buona notizia. Non sono venuto a sterminarti, e loro erano convinti, e li avevano convinti anche, che il Messia avrebbe sterminato tutti quelli che non avevano atti di culto, tutti quelli che erano peccatori, e invece scoprono che il Messia non è uno sterminatore, è un bambino è nato per voi, la vita è nata per voi. E questi vanno e vedono un segno fragilissimo, una mamma, un papà e un bambino. E di fronte a questo però credono a questa buona notizia, all'impossibile, perché di fronte a un bambino quanti hanno intuito che dietro ci fosse, e loro lo fanno, anzi diventano i primi catechisti, tanto che le persone religiose si stupirono di ciò che i pastori dicevano. Ma è uno stupore non bello, uno stupore di... mentre Maria invece meditava queste cose nel suo cuore. Non riesce a capire tutto nemmeno Maria, ma si fida, accetta di camminare verso questa meta, no? Imparare a relazionarsi con Dio. Tanto che la grandezza di Maria non è solo la sua maternità, certo, è stata un'esperienza unica dal punto di vista biologico, non spirituale, perché quello lo possiamo fare anche noi. Ma la grandezza di Maria è che da madre, e qui il titolo è veramente straordinario, chi se lo sarebbe immaginato, madre di Dio, non madre solo di Gesù, dell'uomo Gesù, madre di Dio, certo, secondo la carne, e tutta la Chiesa è madre di Dio. E allora, cosa può dirci il Natale? Può dirci che dobbiamo cambiare mentalità, che dobbiamo diventare sempre di più creature nuove, perché Dio si rinnova ad ogni momento. Altrimenti rimaniamo fuori, rimaniamo degli esecutori di atti religiosi che ci narcotizzano un po', che stravolgono un po'. Quando uno si inietta una sostanza psicotropa è perché non riesce a affrontare la realtà, fondamentalmente, no? Ma ha bisogno di distorcerla, ha bisogno di vedere i colori, di essere flashato, di essere tranquillo, di essere boh. Ma non è bene, perché ti porta alla uscita dalla realtà, quando poi non ti porta alla morte, anche biologica, oltre che spirituale e psichica. Tocca a noi scegliere. Impariamo ad essere collaboratori di Dio. E non solo quelli che vorrebbero piegare Dio, perché piegare Dio al nostro volere significa fare magia. E c'è anche una magia cattolica. Pace e bene. Credo in un solo Dio. Fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, e di nuovo per me nella gloria, e il suo credo nello Spirito Santo che è il Signore dà la vita, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel santissimo nome di Gesù riconosciamo le nostre fragilità e debolezze, presentando con fede e umiltà al Padre le nostre suppliche.
Preghiamo insieme, diciamo: Dio della vita, ascoltaci.
Dio della vita, ascoltaci.
Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché fedele al Vangelo sia segno credibile dell'amore di Dio per l'umanità, preghiamo.
Dio della vita, ascoltaci.
Per i rappresentanti istituzionali del nostro Paese, perché nella festa del tricolore, ispirati dai principi della dottrina sociale della Chiesa, confermino l'attenzione ai valori della vita, della democrazia e della libertà, preghiamo.
Dio della vita, ascoltaci.
Per i detenuti e per chi è in attesa di giudizio, perché non manchi in loro la certezza che il Signore, luce che dirà dalle tenebre del mondo, apre per tutti i cammini di conversione e di pace, preghiamo.
Dio della vita, ascoltaci.
Per la nostra comunità, perché in comunione con Gesù, mite e umile di cuore, apprenda a essere luogo, accoglienza ed amore, preghiamo.
Dio della vita, ascoltaci. Dio nostro Padre, che in Cristo ci hai scelti per essere santi e immacolati nella carità, accogli la nostra preghiera e illumina gli occhi della nostra mente per farci comprendere a quale speranza ci hai chiamati.
per Cristo nostro Signore.
Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, figlio della terra. Lo presentiamo.
Dove la nostra
fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo e santificali per la nascita del tuo unigenito Figlio, che ci indica la via della verità e promette la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne, e noi, uniti a Te in comunione mirabile, condividiamo la Tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la Tua lode.
Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene. Osanna, nell'alto dei cieli, osanna.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la tua gloria.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti della famiglia Lana e Beccari. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Il corpo e sangue di Cristo, questo è scritto. Alcuni avvisi. Mercoledì 6 gennaio, come sempre, ci sarà la solennità dell'Epifania. L'orario seguirà l'orario festivo, quindi il giorno prima la messa prefestiva, poi l'orario 7:30, 9, 10:30 e 17. Venerdì 8 gennaio, incontro di preghiera per il gruppo di Padre Pio e per tutti i simpatizzanti, aperto comunque a tutti. Ore 20 e rosario, ore 20 e 30 messa. Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento agisca in noi, ci purifichi dal male e compia le nostre giuste aspirazioni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti.
Consolando le stesse ragazze, e dando la sua sorte, con la vostra vita in piedi, ma la vostra voce, mostratevi ancora verso di noi, pietosa, con liberarci dalla casa,
da cui siamo angustiati, e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona domenica. Grazie.